nel libro del Deuteronomio, al capitolo 4, possiamo leggere, lo leggiamo in due tappe, non tutto, partiamo dal 15, versetto 15, la pagina era 186, leggiamo dal versetto 15 al 40, facciamo leggere qualcuno che vuole e poi il resto. Prego.
Siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Oreb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra, e anche affinché, alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito celeste, tu non ti senta tratto a prostrarti davanti a quelle cose e offrire loro un culto, perché quelle sono le cose che il Signore, il tuo Dio, ha lasciato per tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Quanto a voi, il Signore vi ha presi, vi ha fatto uscire dalla fornace di ferro, dall'Egitto, per farvi diventare il popolo che gli appartiene, come oggi di fatti siete. Ora l'Eterno si adirò contro di me a causa vostra e giurò che io non avrei oltrepassato il Giordano, non sarei entrato nel buon paese che il Signore il tuo Dio ti dà in eredità. Infatti io dovrò morire in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo passerete e possederete quel buon paese. Guardatevi dal dimenticare il patto che l'Eterno, il vostro Dio, ha stabilito con voi e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita. Perché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio geloso. Quando avrai dei figli e dei figli dei tuoi figli e sarete stati a lungo nel paese, se vi corrompete, se vi fate una scultura che sia immagine di una cosa qualsiasi, se fate ciò che è male agli occhi del Signore, il vostro Dio, e lo irritate, io chiamo oggi come testimoni contro di voi il cielo e la terra, che voi ben presto perirete, scomparirete dal paese di cui andate a prendere possesso di là dal Giordano. Voi non ci vivrete a lungo, ma sarete interamente distrutti. L'Eterno vi disperderà fra i popoli e solo un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni, dove l'Eterno vi condurrà. Là servirete dei fatti da mano d'uomo, dei di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non mangiano, non annusano. Ma di là cercherai l'Eterno tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno tuo Dio e darai ascolto alla sua voce, poiché il Signore il tuo Dio è un Dio misericordioso. Egli non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri.
Grazie. Adesso facciamo leggere qualcun altro. Se osserverete, qui parla... Giusto per il Signore dice che se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, e poi nella tua angoscia, quando tutte queste cose ti saranno accadute, negli ultimi tempi tornerai al Signore. Andiamo avanti dal versetto 32 al 40 e facciamo leggere qualcun altro. Angelo.
Ricerca pure nei tempi antichi, che furono prima di te, dal giorno che Dio creò l'uomo sulla terra, chiedi da un'estremità dei cieli all'altra, chi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio, che parlava dal fuoco come l'hai udita tu, e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli e battaglie, con mano potente, con braccio steso e con gesta tremende, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei stato fatto testimone di queste cose affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non ve n'è nessun altro. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Egli ha amato i tuoi padri, perciò ha scelto i loro discendenti dopo di loro. Egli in persona ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua grande potenza per scacciare davanti a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e per dartene il possesso, come oggi si vede. Sappi dunque, oggi, e ritieni bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra, e che non ve n'è alcun altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandamenti che oggi ti do, affinché siate felici tu e i tuoi figli dopo di te, e affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà.
Grazie. Allora, qui, in questo brano, ma poi magari ci torneremo, sono, come tutto, ma ci sono alcune cose molto importanti. Una di queste è: tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non v'è nessun altro. E poi dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti. Poi ci spostiamo ancora nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro, un capitolo bellissimo che conosciamo da sempre, che è il capitolo 21, naturalmente pochi versetti, dall'1 al versetto 8. Facciamo leggere Alessandro.
Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Grazie. Dunque, questo brano consolatore straordinario della parola di Dio, guarda caso, è posto nell'ultimo libro, nella Rivelazione di Giovanni, e qua ci dice una cosa che dovremmo tenere a mente, perché questo è il fine del progetto di Dio. Quando dice: egli asciugherà ogni lacrima, non ci sarà più la morte né cordoglio, questo è il fine. E poi dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Scrivi, perché queste cose sono fedeli e veritiere. Questo è il fine. Ma per arrivare al fine bisogna partire da qualche parte. Se c'è un fine, c'è un inizio, quindi c'è un programma. E quindi, dalle cose che abbiamo letto prima, vediamo che a un certo punto della storia dell'umanità, noi qui ci troviamo già nel momento che Israele praticamente è stato formato come nazione, come popolo, quello che abbiamo letto prima in Deuteronomio. Ma se ci fermiamo semplicemente alle parole quando della promessa, della terra promessa, vuol dire che noi non abbiamo capito niente di Israele, non abbiamo capito niente, e diremo come tanti, ma un popolo eletto gli dà... No, significa che è un popolo eletto perché il Signore lo ha creato per un progetto suo, per un programma, perché se no non sarebbe così, non avrebbe senso, non avrebbe alcuna motivazione di esistere Israele, non avrebbe nessuna motivazione di esistere. Quindi dobbiamo calarci nella storia dell'epoca. Sappiamo che qui ci troviamo appena usciti fuori dall'Egitto, il Signore li ha tratti fuori con opere potenti di ogni genere. E a un certo punto si vede come il Signore deve dire a queste persone che sono il suo popolo. Poteva anche non farlo, dici uno, ma il Signore l'ha fatto, è importante per questo, perché poteva anche dare ad un uomo che si chiamava Mosè, dice di al mondo che le mie leggi sono questi, 10 comandamenti. Non sarebbe stata assolutamente la stessa cosa, e il primo avrebbe potuto prenderlo a pedate, facciamo un esempio, no? Perché invece questa parola ha bisogno di essere installata nel popolo, nel cuore di queste persone, e doveva diventare la vita stessa di questo. Ecco perché c'è la testimonianza forte di Israele. Se, fratelli e sorelle, non capiamo, poi ripeto, continuiamo ad avere una fede così giusto emotiva, ma il Signore ci chiama a comprendere. Allora, quando la legge mosaica viene data al popolo di Israele, prima non ce l'aveva. Non ce l'aveva. Il Signore gli fa delle promesse ad Abramo, ma non aveva questo. Poi, vediamo, c'è il popolo, e a un certo punto cala la legge. E come abbiamo letto prima, tu sei stato fatto testimone di queste cose finché tu riconosca che il Signore è Dio, e che oltre a Lui non v'è nessun altro Dio. E quindi questa legge che viene calata dall'alto viene installata in un popolo preciso, non in un'altra cosa. Allora, irrompe questa legge come un terremoto violento, squassando tutto quello, anche sappiamo che la voce di Dio invece è dolce e sommessa, come un terremoto squassando tutto quello che era prima, preconcetti, culti religiosi, immagini di ogni genere. E le prime raccomandazioni che il Signore pone a loro cominciano, che dice, siccome dice non vedeste alcuna figura in Horeb dal fuoco, badate bene a voi stessi affinché non vi corrompiate. Cioè, è facile che l'uomo si corrompa da un momento all'altro, quindi comincia a parlare, Dio parla e comincia a dare delle indicazioni ben precise, dice adesso quello che è stato fatto adesso basta. Da adesso in avanti voi dovete agire in questa maniera, cioè voi dovete credere in questa maniera, perché affinché non vi corrompiate, non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di un uomo o di una donna, la figura di uno degli animali della terra, la figura degli uccelli che vola nei cieli, la figura di una bestia che strisce sul suolo, la figura di un pesce che viene nelle acque e tutto il resto. Quindi il Signore interviene in modo diverso da tutto quello che era stato fatto prima e dice queste cose, poi dice più avanti le lasciamo a tutti gli altri popoli che non sono credenti, che non conoscono il vero Dio. E poi, quindi questo, come vedete, le cose avvengono in modo ordinato, non disordinato, perché è il Signore che fa le cose. E questo avviene perché anche dopo il diluvio, vedete che l'umanità era stata distrutta dal diluvio di Noè, dall'epoca di Noè. Poi le popolazioni si riformano sulla faccia della terra, ma la malvagità torna preponderante nei costumi dei popoli. Tutti i riti venivano fatti per ingraziarsi la divinità, ieri come oggi, magari vado al culto, non si sa mai, signore, capisci? Ma dico vado al culto come così, magari mi guarda, mi fa star bene, sono tutte queste cose qua, sono idee pagane, di pagani, anche se uno va al culto, se pensa questo è un pagano, ha lo scopo di tenere, ottenere benessere, fertilità, potere e lunga vita sulla terra. Queste solitamente sono le idee per cui uno cerca di ingraziarsi la divinità. La divinità. E dobbiamo stare molto attenti, perché un Dio vale l'altro, se non si osservano completamente tutti i comandamenti che il Signore ci dà. Allora, tutto questo che il Signore ha fatto, non poteva farlo un uomo soltanto, se fosse, anche se si chiamava Mosè. Mosè è diventato famoso grazie a Dio, non perché era Mosè, lui era bravo, no? Quindi non poteva succedere questo attraverso un uomo, e un uomo solo, non poteva imporre la legge di Dio così a dei popoli pagani. Mi state seguendo? E non farti immagine alcuna, queste cose qua, diventava una cosa molto difficile da fare. Ma c'era bisogno che un intero popolo, un popolo intero, ecco la bellezza della parola del Signore quando capiamo, c'era bisogno che un popolo intero conservasse come in un contenitore la legge di Dio, cioè il popolo stesso che diventa contenitore, contiene la parola di Dio. Anzi, questa doveva far parte integrante della vita della comunità, pena il venir meno è lo scopo di questo popolo, cioè l'unico motivo, l'unico scopo è dell'esistenza di Israele è questa. Non c'è un altro motivo perché Dio sceglie Israele per questo. Israele doveva servire per far conoscere l'unico vero Dio e la sua volontà, i suoi propositi in un mondo assolutamente decaduto e dominato dal peccato. Ma Dio lo sapeva già dall'inizio che il mondo sarebbe andato così, che sarebbe stato decaduto anche ai giorni d'oggi. Ma voi pensate che il Signore non sappia come stanno andando le cose, come siamo arrivati fino ai giorni nostri? Qualcuno pensa questo, pensa che il Signore non sapeva che un giorno ci saremmo trovati in questa casa di Chieri per fare un culto in suo onore, in spirito e verità, perché se no non è. Pensate voi che il Signore non sapesse queste cose, non ci aveva visti prima della fondazione del mondo coloro che hanno creduto. Allora, qui stanno le motivazioni vere dell'odio nei confronti di Israele, perché lui è il contenitore di Dio, è il contenitore delle leggi di Dio. Senza questo scopo, questa legge, Israele non avrebbe avuto motivo di esistere, non ci sarebbe stato un motivo, perché? Che senso avrebbe avuto? Vi rendete conto? Se capiamo queste cose, io sono convinto che la nostra fede cresce, che diventiamo più forti. Il Signore attraverso Mosè istruisce Israele e nello stesso tempo compie miracoli conservandoli. Quindi ci sono due cose che il Signore compie nello stesso momento, perché lui è Dio e ne compie tante assieme, non so, può farne tantissime come le fa. Che cosa fa? Nello stesso momento dà la legge di Israele, ma sa che questo è un popolo con tutte le debolezze, con tutti i bisogni umani, cioè sa che il popolo ha fame, sa che ha sete, conosce tutte queste cose il Signore. E quindi, cioè, per dire, voi sarete il mio popolo perché portate la mia legge e dovete far conoscere agli altri la mia volontà. Va benissimo. Ma adesso come facciamo? No, perché le prime ritorsioni, le prime ribellioni che sono avvenute quando sono uscite perché non avevano fiducia nel Signore. Ma il Signore vediamo che risolve assieme, ecco perché si fa fatica. Cioè, dove uno guarda la storia del popolo di Israele solo calata in visione della terra promessa, che poi come vediamo le cose sono andate male per colpa loro, no? per colpa loro, ma si sapeva, ma il Signore sapeva tutto lo stesso. Quindi il Signore glielo dice, stai attento, perché se così farai, se così sicuramente, dice, lo dice più avanti, il Signore vi disperderà fra i popoli e voi sarete interamente distrutti, e poi un solo numero, un piccolo numero di voi sopravviverà in mezzo alle nazioni nelle quali il Signore vi condurrà. Queste sono le motivazioni precise. Vengono date a loro le leggi morali, no? I 10 comandamenti e leggi pratiche politiche per la gestione della vita quotidiana e sociale. Ma questo popolo, agli occhi di Dio, ha un compito speciale. Ha un compito speciale. Portare la legge di Dio. Ecco perché è talmente importante, se la deve scrivere sulla fronte e deve mettersi. Ecco perché è così importante. E partorire, questa è la cosa, l'importanza di questo popolo, che il Signore lo crea. Questo popolo, agli occhi di Dio, ha un compito speciale. Portare la legge di Dio e partorire la salvezza loro e del mondo, cioè il Messia. È una cosa che, cioè, il Signore fa tutto dalla legge e poi addirittura da se stesso si incarna in questo popolo per poter dare a noi la salvezza e a tutti quanti coloro che l'accettano. Se non si capisce questa realtà, allora siamo ancora con gli occhi annebbiati, capite? Abbiamo capito, cioè, sì, Gesù tuo Salvatore, va benissimo, no? Ma cioè, non puoi scendere dalla luna. Capisci? Devi avere, la tua fede deve avere dei fondamenti, no? Ora, se non si capisce questa realtà, allora siamo ancora con gli occhi annebbiati, incapaci di vedere come Dio si è mosso a nostro favore. È così, non abbiamo capito come si è mosso, non capiamo bene il piano di Dio, abbiamo solo una visione perché l'abbiamo sentita così. Israele è un popolo separato, perché scelto da Dio per uno scopo preciso. Così come sono stati e come sono scelti i credenti dal Signore, diventano separati, che significa santi, separati per un progetto, per un proposito di Dio. Così come coloro che sono stati scelti da Dio, cioè quindi la vera Chiesa. Ora ci troviamo oggi, come oggi ci troviamo di fronte a una spaventosa incredulità. Una spaventosa incredulità, fratelli e sorelle. Ed è normale che aprire a colpi di cuneo le dure incrostazioni per depositare il buon seme della parola di Dio in questi cuori diventa una missione complicatissima e difficilissima, che solo con l'aiuto e il mandato del Signore lo possiamo fare, dopo aver ben esplorato il terreno, fratelli e sorelle. Credetemi, è così. I credenti oggi praticano una fede orizzontale, cioè una volta che hanno creduto, la fede diventa orizzontale, non verticale, che va verso Dio, e nello stesso tempo non scende nella radice, invece dovrebbe essere verticale, non orizzontale, no? E praticano questa fede orizzontale senza scendere in profondità. I pastori, anziché provvedere ai bisogni delle pecore, del gregge, pascolano se stessi, no? Pascolano se stessi, a colpi di versetti si contendono il primato non di Pietro ma altri primati, no? Pascolano se stessi, e la considerazione che possono trarre riguardante le loro persone, capisci? E la fama personale all'interno di un certo mondo nel quale vivono. Se lo spirito della legge data di Israele è stato un vero terremoto per l'uomo corrotto ieri come oggi, così è la parola dei veri servitori oggi, che hanno in cuore solo la volontà del loro Signore e non la propria. Non so se capite il problema. Quindi, questa è la cosa importante. Se è stato un terremoto ieri, la parola di Dio è un terremoto anche oggi. Scusate, se è una persona, una cosa vera, quando il Signore, c'è scritto, quando il Signore verrà, troverà egli ancora la fede sulla terra? Allora io ripeto, guardo quello che abbiamo letto prima, non fatevi immagine alcuna, non vi corrompiate per questo, ma né di animale né sul genere, Allora io mi faccio una domanda, mi stupisco come entrando in alcune chiese non restiamo stupiti da immagini che possono apparire innocenti, perché vogliono simboleggiare questo o quello spirito, sono innocenti, sono tutte immagini innocenti, no? Ma il Signore proibisce ogni tipo di immagine, non sei giustificato. Lo dice, proibisce qualsiasi immagine, e non solo quella di un uomo o di una donna, ma qualsiasi animale o volatile, nessun genere. Vorrei vedere dove sta scritto nel Nuovo Testamento, vorrei vedere, vorrei chiederlo ad alcuni fratelli che la pensano così, o forse non la pensano, ma siccome l'abitudine è quella, per quello dico, si lavora in orizzontale, non in verticale, cioè qui discendendo anche nelle profondità della nostra fede. Vorrei vedere dove sta scritto nel Nuovo Testamento che possiamo addobbare le nostre chiese con delle colombe. No, io vorrei vederlo dove sta scritto che bisogna farlo. E dico questo perché sta scritto, mi pare in 1 Corinzi 6 o qualcosa del genere, di praticare il non oltre quel che è scritto. No, siccome vogliamo applicare alla Chiesa Cattolica, sono idolatri, mettono una serie di cattolici, io vorrei vedere dove sta scritto. Se me lo fanno vedere, io sono molto contento e mi tiro giù il cappello. E anch'io cercherò cercheremo anche noi presto, qualcuno di voi se può fare una colomba o qualcosa del genere, ce la mettiamo qua tutte le volte che predichiamo. Faccio un esempio. Ma io mi chiedo, fratelli, ma sono io che mi devo preoccupare di questo? Voi vi dovete preoccupare. Io mi devo preoccupare per conto mio. Non so se mi sto spiegando. Ora che cosa diremmo davanti a una cosa del genere? Diremmo, fratelli e sorelle, che l'uomo prende delle iniziative personali, che all'apparenza appaiono innocenti e innocue, all'apparenza solo innocenti e innocue, ma che contraddicono con la parola di Dio, sono in contrasto con la parola di Dio, conciliano secondo loro con alcuni brani, ma non sta scritto da nessuna parte di fare una cosa del genere, ma che nella sostanza appunto sono contraddetti dalla volontà di Dio, perché la volontà di Dio è chiara e non muta, è scritto nel vecchio come è scritto nel nuovo. Allora, se tu ami veramente il Signore, cosa devi fare in questi casi? Devi sospettare il male? No, di certo, noi non sospettiamo il male, non pensiamo che siano dei cattivi fratelli, non pensiamo che non amino il Signore. Ma bisogna sapere che queste cose contraddicono la parola di Dio, e questo dobbiamo sapere. E bisogna con amore, come si fa, far notare. Che la parola di Dio proibisce questo tipo di ogni tipo di immagine e di esternazione, perché i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, come dice Gesù. Abbiamo certezza di questo quando ci viene detto: praticate il non oltre quel che è scritto. Tutta la parola di Dio viene scritta affinché comprendiamo e accettiamo i suoi propositi, è per questo che è scritta. Se noi capiamo passo passo cosa il Signore e come si muove, come si è mosso attraverso, vedete che si muove in un modo meraviglioso, con un programma che non esce né di qua né di là, e lui gestisce assieme e cerca di gestire anche un popolo, il popolo Israele, bizzarro per tanti e disubbidiente, ma anche noi, non crediate che siamo, sai, le nostre vampate di fuoriuscita di testa ce l'abbiamo, non crediate che siamo, no? E quindi tutta la parola di Dio viene scritta affinché comprendiamo e accettiamo i suoi propositi. Senza questo nel cuore, cioè questo sommo desiderio nel cuore, scendiamo in una fede di rango inferiore, infarcito di pratiche umane, di pensieri impuri che non poggiano su Dio stesso, ma su di noi. Non so se è chiaro il concetto. Scendiamo in un rango inferiore. Infarcito significa quando fai una pasta, una torta, un qualsiasi cosa, no? Infarcito di pratiche umane e di pensieri impuri che non poggiano su Dio stesso, perché Dio chiede certe cose, ma poggiano su di noi, sulle nostre libere iniziative, molto libere direi, no? Il non farti immagine alcuna ha una motivazione profonda, è molto profonda. ed è quella di tenere occupata la mente sui propositi di Dio. Capito? Mentre un'immagine la distrae. E non solo la distrae, ma la falsifica anche. Ecco perché entrando nel luogo santissimo, un luogo più santo, più sacro per i giorni ebraici, c'era un cubo perfetto. Dentro c'era questa parola di Dio, ma era completamente al buio. Non c'era nessuna luce umana, perché lo Spirito di Dio illumina ogni cosa. Lo Spirito di Dio illumina ogni cosa. L'adorazione avviene in spirito e verità. Quindi, cari fratelli e sorelle, quando avviene questo fatto in Israele, il Signore parla, è il momento opportuno, bisogna scardinare le abitudini pagane dei popoli e applicare un'adorazione diversa, è un'adorazione completamente diversa, perché scende dall'alto il pane che scende dal cielo, che ci nutre. Non fatta di immagini di ogni genere, ma in adorazione, in osservanza della rivelazione del solo vero Dio. Solo colui che ha creato ogni cosa può rivelarci la sua volontà e svelarci la sua parola. Nessun altro può farlo. Ecco perché questo scende dall'altro. E dice nel versetto 36, dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per ammaestrarti, per ammaestrarti. E sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Senza questa rivelazione, cari fratelli e sorelle, non comprenderemo mai niente, perché non comprenderemo perché Israele esiste. Egli esiste perché è un popolo nato per gli scopi salvifici di Dio, per questo esiste Israele. Ecco perché chi non ama Israele è non solo è cieco ed è talmente distante da Dio e non capisce niente di tutto questo. Chi parla ancora dei popoli, dico, due popoli, due cose, politicamente hanno ragione, hanno ragione. Non ne verremo a capo, non ne verremo a capo. Il Signore è un Dio geloso, lo dice spesso e volentieri. Poi nei versetti appunto che abbiamo letto adesso, dal 32 al 40, Dio stesso afferma ciò che stiamo dicendo. Cioè, egli viene a prendere in mezzo ad un'altra, viene a prendere il suo popolo in mezzo ad un'altra nazione e a liberare il popolo che si è formato con le promesse fatte da Abramo. Quindi egli va in un momento preciso della storia di Israele, che è in schiavitù in Egitto, e lo libera con grandi e potenti miracoli. Lo libera non per farne poi un film sui 10 comandamenti, non lo libera per quello. Per far vedere a tutti questi spettacolari, lo libera per incarnare la sua legge in questo popolo, perché questo popolo la porti poi a tutte le nazioni. Allora se ci fermiamo solo a questo, non si capisce perché Dio lo abbia fatto. Lo ha fatto per i suoi propositi eterni, per questo ha costruito. Quello di salvare l'uomo e condurlo nella nuova creazione, come abbiamo letto in Apocalisse, quando ci dice egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Fratelli increduli, ecco, colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Io faccio nuove tutte le cose. Ecco perché il Signore parla ad Israele, per farci capire i suoi propositi eterni. E noi siamo ben felici perché ormai noi abbiamo tutto scritto qua. E posso dire che per certi versi non abbiamo vissuto, magari non abbiamo visto dei miracoli in diretta, no? Ma il miracolo più bello è la rivelazione di Dio, che è tutto compiuto. Quando Gesù è morto sulla croce e poi è risuscitato, ma quando è morto sulla croce ha detto tutto è compiuto. E allora, ora in questo caso abbiamo una visione totale del piano di Dio. dall'A alla Z, che parte con la caduta di Adamo, poi passa attraverso la chiamata di Abramo, dalla nascita di Israele, quale popolo servitore, che partorisce il Messia, che genera il perdono per mezzo della fede, che conduce nei nuovi cieli e nella nuova terra quelli che egli ha preconosciuto e che hanno, non vivono più con la superbia nel cuore di coloro che hanno paura che il Signore li privi della vita, perché il Signore non priva, il Signore dona abbondantemente. Io ti prego per loro, Padre, perché abbiano vita in abbondanza, ad esuberanza. E senza questa pace la vita non serve a niente, cari fratelli e sorelle. È una vita fatta solo di triboli. Non serve a nulla, a nulla. Senza queste conoscenze, queste considerazioni, senza aver accettato a fondo nella nostra vita, non solo a livello di conoscenza, perché queste sono cose belle da conoscere, ma se non abbiamo accettato nella nostra vita non serve a niente. Mistero che Dio svela attraverso i suoi servitori, cari fratelli e sorelle. Nessuno si faccia distrarre da pratiche di nessun genere, da immagini di nessun genere, ma ognuno accetti nel proprio cuore la salvezza che Dio ha procurato, l'agnello perfetto, con pentimento e riconoscenza. Non così alla carlona, come siamo abituati a fare, perché siamo stati sempre abituati magari in un cristianesimo orizzontale, che non cresce mai, si espande, si estende per tutto il mondo, ma rimane sempre orizzontale, non è verticale. Basta resistere allo Spirito Santo, ognuno si arrenda a Cristo e consideri la straordinaria e misteriosa intelligenza di Dio, fratelli e sorelle. Non so se l'avete mai considerato, è una cosa che ti fa star bene, molto bene, che conduce tutta la storia, nel quale Egli solo è sovrano, ieri come oggi. Lui è il Re dei secoli, l'immortale, che abita una luce inaccessibile e che dona la retribuzione ai vigliacchi, come abbiamo visto lì, codardi vigliacchi che vengono, e che non hanno accettato il suo perdono e la sua volontà, fratelli e sorelle. Ed è chiaro che se noi abbiamo accettato queste sue parole, come doveva accettarle Israele, è sicuro che alcune le hanno accettate, un vero terremoto ha sconvolto la nostra vita, ma non in senso negativo, ma in senso positivo, perché ora in avanti sappiamo dove stiamo andando e possiamo essere tranquilli ed avere una pace che soltanto il Signore Gesù può dare, che il mondo non conosce. Ma questa pace, se non abbiamo accettato queste cose, le abbiamo solo capite ma non accettate, non ce l'avremo. Ce l'abbiamo solo nel momento che l'abbiamo accettata, nella nostra vita. Amen. Amen.